www.redigio.it e la storia continua. I bordelli milanesi e le prostitute in fotografia. Le donne fotografate nude agli inizi del Novecento in Italia, più che altro in squallidi interni mal arredati, sedute su seggiole sconfortevoli o giacigli di fortuna, sono dunque le prostitute? Domanda. Probabilmente sì. Per la licenziosità delle posizioni, la sfacciataggine della nudità mostrata con un'ironia che oggi ci fa sorridere, ma che all'epoca risultava scandalosa per i ben pensanti e per l'ipocrisia dei costumati. Tali fotografie difficilmente assumevano l'aspetto di cartoline da inviare agli amici, in quanto ritenute impudiche. Venivano invece esposte nei casini per mostrare ai clienti la merce messa in vendita al miglior offerente. I tratti fisici di queste donne sono state uno dei piatti forti della legge Merlin, che richiamandosi alle teorie lombrosiane ha creduto di intuire i caratteri biopsicologici delle prostitute. Secondo la Merlin, la prostituta era di statura prevalentemente bassa, ma sviluppata nelle natiche. La tendenza all'ingrassamento era favorita dall'alterazione della tiroide a causa della cura contro la sifilide. Gli arti, poi, erano disarmonici. Le braccia avevano un'apertura superiore alla statura, mentre la circonferenza cranica era minore dello sviluppo della curva longitudinale cranica. All'ultrabrachicefalia, cioè sarebbe un cranio oltre misura più largo che lungo, alla platicefalia, la testa larga, alla plagiocefalia, la testa obliqua, alla ossicefalia, la testa appuntita, e alla trococefalia, testa a trottola. Avevano forte fronte sporgente, mandibole enormi, anomalie dei denti, alle orecchie e al bacino, palato di viso e circonferenza toracica ingrossata. A tali distorsioni morfologiche se ne aggiungevano altre di carattere funzionale come il mancinismo, piedi prensili, riflessi tendini esagerati fino alla loro cessazione, diminuzione dell'attività dei cinque sensi, mentre alla precocità sessuale poteva seguire o una sessualità esagerata o la frigidità totale con la diminuzione della fecondità. Psichicamente degenerate e molto esposte alla criminalità, mostravano evidenti tratti di idiozia e di isteria provocati dall'alcolismo e da altre droghe similari. Erano perciò molto aggressive, con passioni primigenie, senza volontà di riscatto, molto avide e vanitose. La loro dedizione al piacere le portava a un'indolenza totale e alla ricerca di eccitazioni e di applausi in modo smodato, senza scrupoli di sorta nel provocare tutto ciò. Erano indotte a questo dalla miseria e gli uomini le accettavano come tali, in quanto la prostituzione era un comodo mezzo che permetteva loro la poligamia. Lo Stato chiudeva gli occhi di fronte a questa situazione, che era foriera di interessi e guadagni pecuniari, permettendo la diffusione di queste fotografie per alimentare e aumentare la clientela dei casini. Lo dimostrano anche le fotografie dei corpi freschi e sinuosi delle ragazze libiche e etiopiche, messe in circolazione proprio per invogliare a raggiungere gli affamati del sesso libero in epoca fascista e ingrossare così le fila dei coloni italiani in Africa. E come se ciò non bastasse, anche la musica ha dato una mano a questa propaganda sessuale. Sono state messe sul mercato diverse canzoni che esaltavano le gesta degli italiani in Africa e anche la bellezza delle donne di colore, come nella celebrata Faccetta Nera, Bella Abissinia, ma anche nella Africanina, nella Africanella e nella Morettina. Quest'ultima canzone, enfatizzando la grandezza dell'impero, recitava maldestramente: «Ho trovato sul lago di Tana una bella moretta che Dedè si chiama, che mama e mi adora, la porto in Italia. Ora è povera e nuda, ma quando sarà mio paese la voglio vestire da bella signora. La porto in Italia, la porto con me». E mentre il ritornello dell'Africanina recitava: «Pupetta mora africanina, tu della libertà sarai regina. Col legionario liberatore imparerai ad amare il tricolore». Il ritornello dell'Africanella era un invito alla donna di colore a raggiungere Roma per farle vedere quanto fosse bella la città eterna. E lei lì potesse imparare a parlare il romanesco e a ballare il saltarello. «Se venghi a Roma con me, Africanella, io voglio fatte vedere sì quanto è bella. Alli castelli laggiù te voglio con me portà, poi fate alli regrà. E quando notte sarà, Africanella, il romanesco parlate sentirò. E il saltarello con te mi voglio imparare a ballare col jazz band. Se venghi a Roma, con me contenta dovrai restare». Poiché questi inviti ad amare donne di colore sembravano sovrastare gli erotici connubi nazionali, in virtù del detto «moglie e buoi dei paesi tuoi», il canzoniere fascista si arricchì di una canzone intitolata «Faccetta Bianca», come controcanto al successo propagandistico di Faccetta Nera. Ma le gesta erotiche di questa Faccetta Bianca non furono per nulla paragonabili a quella della sua illustre Bella Abissina, cadendo in un flop musicale e mediatico sulle parole smancerose. «Faccetta Bianca, sola mia passione, mi guida al compimento del dovere. Verrà quel giorno che di commozione ti stringerà al tuo petto il bersagliere e la tua bella faccetta stanca si poserà sulla medaglia bianca». Beh, diversamente dalle fotografie italiane, quelle francesi erano più raffinate sia negli ambienti che nelle modelle, vere e proprie foto d'arte e antesignane di quelle patinate di oggi, e presentavano giovani donne molto belle e déshabillées o anche nude in pose non sempre lascive. Diverse di loro erano velate come le dee dell'antichità, oppure rivestite di una calzamaglia bianca, mentre la maggior parte di esse aveva il seno scoperto che rivelava maggiormente i gusti classicheggianti dei fotografi. Queste opere d'arte funzionavano proprio come cartoline illustrate che venivano di solito inviate in busta chiusa agli amici lontani, come a indicare quale tipo di trasgressione offriva la loro Francia. Altri editori francesi, sulla scia di un erotismo propagandato dalle geste di Madame Bovary, mettevano sul mercato disegni colorati molto gustosi, incisi con la tecnica a tratteggio. Si trattava di una serie di cartoline che illustravano, come in un film, l'incontro tra un lui e una lei che a poco si spogliavano per soddisfare il desiderio sessuale per cui si erano incontrati. Molto ironiche erano anche le vignette sui casini di Van Dock, in cui gli spasimanti, in attesa di essere ricevuti dalla giovane Mademoiselle Lili, veniva assegnato un numero d'ingresso progressivo. Mademoiselle Lili, però, non figurava come una prostituta, ma come una consulente di affari di cuore. www.redigio.it e la storia continua.